Bene, registrazione iniziata.
Allora, signori, cari studenti, il vostro professore mi ha presentato. Io sicuramente non sono la più importante studiosa del fascismo oggi vivente, e direi che tra i più importanti studiosi del fascismo che noi conosciamo in questa fase, che ha, diciamo, così delle ipotesi e delle riflessioni particolari di particolare importanza è il professor Gentile, Emilio Gentile. Dunque, Emilio Gentile ha molto insistito, siccome lo nomino due parole vi dico, ma dopodiché passo ad altro, ha molto insistito su quello che il fascismo rappresenta in Italia, non solo dal punto di vista della dittatura, della dittatura che crea, quindi dal punto di vista istituzionale, ma fondamentalmente anche per quello che riesce a rappresentare e a comunicare attraverso le parole, le immagini, attraverso l'immaginazione, come si crea e se si crea un consenso intorno al fascismo. Per anni si è discusso intorno a questa questione, consenso o no. Se non c'è democrazia, si è detto e ripetuto, non ci può essere consenso, perché il consenso è una scelta libera. E in realtà studiosi come Emilio Gentile ci hanno dimostrato, ci hanno fatto vedere come ci possono essere anche altre vie per il consenso, e se non è vero e proprio consenso, perché il consenso implica la libertà, c'è un discorso sicuramente di accettazione, accettazione benevola, accettazione supina, accettazione che non implica sempre e necessariamente moti di ribellione. Io comunque qui non posso farvi la storia del fascismo in generale. È chiaro che per studiare il fascismo di confine ho dovuto e abbiamo dovuto, insomma, molti di noi, conoscere testi più generali, testi più ampi che ci permettessero in qualche maniera di allargare il nostro orizzonte. Se io parlo di fascismo di confine e voi avete ben in testa quelle che sono le delimitazioni, diciamo, confinarie di quest'area geografica, voglio dire determinate cose. Innanzitutto, fascismo di confine è una denominazione che lo stesso fascismo, che si struttura, che ha un centro, un cuore pulsante centrale, ma si struttura poi su tutto il territorio nazionale in modo abbastanza diverso, perché l'Italia è l'Italia delle mille città, delle mille corti, insomma, quello che volete. La denominazione fascismo di confine cade a pennello perché si combatte soprattutto in questa zona, naturalmente poi nella zona che riguarda il Trentino e Sud Tirolo, altrimenti detto Alto Adige, si combatte in maniera molto feroce la Prima Guerra Mondiale, come tutti voi sapete. Una guerra che è stata ricordata, celebrata con studi anche importanti, interessanti, altrimenti, ma insomma non staremo qui a discutere, poco tempo fa. Quindi sicuramente vi è entrato nell'orecchio questo elemento così importante, così significativo. Allora, la Prima Guerra Mondiale, diciamo, spinge gli eserciti verso nord e verso est, ed è una guerra, come è stata definita da Benedetto XVI, che alla fine dei conti è un'inutile strage, una guerra che porta a moltissimi morti, che porta a moltissime devastazioni. Alla fine della guerra, per l'Italia, imposta un'inchiesta molto vasta sui danni di guerra subiti dalle potenze centrali, un'inchiesta che è molto interessante, fatta di considerazioni che naturalmente sono considerazioni volte ad ottenere il più possibile dalle potenze che hanno scatenato la guerra, o che perlomeno così si è stabilito che fosse, e moltissime immagini. Un'inchiesta che occupa una cosa come 9 volumi e che potrete trovare facilmente nelle biblioteche, in particolare nella biblioteca del Dipartimento di Storia all'Università di Trieste. Allora, è una guerra che finisce a un certo punto, non finisce dove diciamo i partiti più oltranzisti dell'Italia interventista, o i movimenti più oltranzisti dell'Italia interventista, volevano che finisse. Io non so, credo di sì, che Raul Pupo, il vostro professore, vi abbia sicuramente parlato dell'impresa d'Annunziana, si sia soffermato a lungo su queste questioni, immagino di sì. Quindi io ne parlerò perché è necessario per ricollegarmi al resto, ma l'approfondimento maggiore lo avete credo già avuto. Quindi l'Italia raggiunge confini che in qualche modo accetta a causa dei trattati internazionali, ma che non la convincono fino in fondo, perché sempre riferendomi ad alcuni gruppi, diciamo, politici, ad alcuni partiti politici, ad alcune personalità politiche che poi agiscono sul piano internazionale, il desiderio era di spingersi molto più in là della Venezia Giulia, quindi molto più in là della conquista della provincia di Trieste, dell'Istria e di altre terre ad est, e di guidare in qualche maniera il predominio sulla Dalmazia, in modo da poter guidare a sua volta il predominio nell'Adriatico. E quindi l'Italia è tra le potenze vincitrici, ma la sua vittoria è una vittoria, come dire, è un pochino stentata. Poi c'è tutto il gioco dei rapporti internazionali, per cui si decide che, soprattutto il presidente americano Wilson, decide che o fa prevalere, non decide da solo, mai nelle trattative internazionali si può parlare di una decisione unica, fa prevalere la sua decisione, in base alla quale i confini dovranno essere il più possibile diciamo congruenti con quella che è l'appartenenza etnica delle popolazioni, in modo che non ci siano confusioni, diciamo, intrecci di popolazioni in determinati territori. Questo voi capirete che per quello che riguarda l'ex impero austro-ungarico è una cosa di una complicazione quasi irrisolvibile. Cosicché nel momento in cui si arriva alla vittoria, subito un personaggio come D'Annunzio, che voi conoscerete bene, che ha una carriera letteraria e politica alle spalle, un interventista, è uno che si è messo in mostra durante la Prima Guerra Mondiale, ma è anche, diciamo, un poeta, un letterato gonfio e tronfio, se a mio parere, ma un letterato e un poeta che ha detto molto per quello che riguarda la comunicazione pubblica italiana, e ha detto molto per quello che riguarda il consenso intorno a determinate azioni. Quindi viene fuori questo termine vittoria mutilata, e lasciamolo per un momento lì. Quando prima vi parlavo di Inutile strage, che esce dalle parole di Benedetto XVI, come voi ben sapete, dobbiamo tener conto di quello che succede nel dopoguerra. Tutti i dopoguerra, il primo della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale, sono di estremo interesse per capire quello che succede dopo. La prima guerra mondiale qui determina uno scombussolamento enorme, a parte il fatto che Trieste non è coinvolta, la città di Trieste non è coinvolta direttamente come viene coinvolto direttamente il Friuli in una zona di guerra e di combattimento, no? Ma quello che succede sia in Friuli sia nella Venezia Giulia per quanto riguarda le sofferenze, la fame, i lutti, perché tutti i soldati che dovevano partire partono, se ne vanno, molti, e qui c'è una distinzione da fare. Gli italiani che vivevano nelle zone dell'ex impero e che non fuggono come fanno i cosiddetti irredentisti, che spero voi sappiate chi siano, cioè coloro che pensavano a una riunificazione dell'Italia comprendente anche la Venezia Giulia e possibilmente anche il Sud Tirolo, Sud Tirolo o Alto Adige, cioè una visione dell'Italia che era una visione ampia, una grande Italia, non una piccola Italia che fa da servetta, diciamo, al tavolo delle diplomazie internazionali. E questo però significa che c'è innanzitutto uno spostamento forte di popolazione. A Trieste in particolare, soprattutto Trieste, che era il capoluogo di questa zona, il cuore pulsante, quella città che attraverso i cantieri, attraverso l'industrializzazione generale, attraeva popolazione dal Friuli e dall'Istria in particolar modo. Ma non bastasse ciò, all'interno di questa città convivevano popolazioni diverse, austriaci, tedeschi, cecoslovacchi, armeni, turchi, sloveni e anche croati. La maggior parte dei croati si trova in Istria, però essendo una città così importante, trainante dal punto di vista industriale ed economico, è chiaro che ad essa si rivolgono lavoratori o persone o chi volete, insomma, da gran parte dell'impero. Questo significa che non solo che, diciamo, i banchieri, i funzionari più importanti dell'Austria-Ungheria, tra i funzionari più importanti, arrivino a Trieste, costituiscano delle banche, costituiscano delle posizioni importanti dal punto di vista finanziario, ma significa anche che dall'Italia, no? Che è al di fuori dell'impero austro-ungarico finché non arriva la prima guerra mondiale, dall'Italia arrivino molti cittadini in cerca di lavoro. Cosa succede? Prima di tutto, quando scoppia la prima guerra mondiale, questi cittadini sono considerati cittadini stranieri perché non avevano preso la cittadinanza. Il percorso della cittadinanza è un percorso lungo, così come lo è adesso per gli stranieri che arrivano in Italia, non hanno la cittadinanza austriaca, quindi sono costretti ad andarsene. Ce n'è circa 83.000 persone che se ne devono andare. Dopodiché c'è la questione delle zone di guerra, cioè in Friuli in particolare e anche in Istria, si costituiscono delle zone di guerra che vengono sgomberate perché lì si prevede che i combattimenti siano più violenti, più feroci, e quindi si allontana la popolazione. Quindi uno spostamento di popolazione che è stato ben descritto da uno storico come Malni, che ha raccontato, diciamo, di questi campi di concentramento, che non c'entrano niente con i campi di concentramento nazisti, ma sono campi in cui la popolazione doveva vivere, diciamo, al di fuori di quella che era stata la sua realtà consueta. Va bene, alla fine della guerra, che cosa succede? Alla fine della guerra ci sono i ritorni dei prigionieri di guerra, ci sono i lutti, ci sono gli invalidi, c'è la gente che non capisce più niente, perché come ci ha ben detto la storiografia inglese inizialmente, poi e poi anche altri versanti, diciamo, della storiografia hanno ben illustrato, perché moltissime persone escono da questa guerra, si potrebbe dire con una brutta parola, fuori di testa. Cioè, in pratica lo sconvolgimento è stato così grande, e l'avete visto anche, credo, attraverso film significativi, che coloro che ritornano non sono più in sé, non sono in grado di lavorare, non sono in grado di combinare più niente. Il discorso del lutto, il discorso delle vedove, il discorso degli orfani non è una cosa di secondaria importanza, perché costituiscono una massa significativa di persone che bisogna in qualche modo gestire, perché altrimenti, soprattutto per quello che riguarda i più giovani, questa massa di persone può diventare assolutamente pericolosa. Ed ecco che via via si formano delle associazioni che tengono insieme queste persone, e delle associazioni che non si limitano, diciamo, al soccorso, all'assistenza, alla consolazione, alla solidarietà, ma tentano di esaltare il discorso della patria, appunto di quella patria che non ha ottenuto tutto quello che doveva ottenere grazie ai sacrifici fatti. Questa è l'impostazione, diciamo, dei movimenti nazionalisti, irredentisti nazionalisti, che ormai hanno raggiunto in parte i loro obiettivi, ma puntano ad altro. E questo è il discorso che sicuramente fa D'Annunzio, con una grande capacità comunicativa, e adesso vi leggerò un brano che voi conoscete, ma che ci permetterà di entrare meglio nel discorso generale. E questo brano trae origine dalla lettera ai Dalmati. Allora, la lettera ai Dalmati, io ho intitolato così il paragrafo del mio libro Sentinelle della Patria, lo splendore della lotta incessante. E D'Annunzio dice: io e i miei compagni abbiamo combattuto per quel pegno dichiarato, per quel pegno consentito, posto tra noi e il nemico, posto tra noi e l'austriaco, posto tra noi e quella cozzaglia di schiavi meridionali che, sotto la maschera della giovane libertà e sotto un nome bastardo, mal nasconde il vecchio ceffo odioso, seguitando a contenderci quanto con le nostre sole armi e la nostra sola passione riacquistammo e vogliamo tenere in perpetuo. Abbiamo combattuto per la più grande Italia. Dico che abbiamo preparato lo spazio mistico per la sua apparizione ideale. Se sarà necessario, affronteremo la nuova congiura alla maniera degli arditi, con una bomba in ciascuna mano e la lama fra i denti. La civiltà non è se non lo splendore della lotta incessante. E qui, cari miei, c'è in nuce quasi tutto. Allora, noi abbiamo combattuto, abbiamo sofferto, abbiamo patito, abbiamo combattuto con passione, quindi abbiamo diritto ad avere più di quanto ci è stato concesso. E immediatamente questa lettera è del 1919, del gennaio del 1919, e immediatamente salta fuori questo discorso della cesura tra noi che abbiamo fatto tutte queste cose, tutte queste belle cose, e vogliamo una grande Italia, e gli schiavi, d'altra parte è l'origine delle parole, però qua ha una risonanza completamente diversa. Gli schiavi meridionali che osteggiano la nostra libertà. E noi abbiamo, dice, e qui insisto, e qui mi trovo bene, diciamo, sulla linea di Emilio Gentile, abbiamo creato lo spazio mistico per questa più grande Italia, spazio mistico. Allora tenete presente che si sviluppa già con l'irredentismo nazionalista, già alla fine dell'Ottocento di sicuro, ma soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, questo discorso sacrale che riguarda la patria. La patria è sacra, si usa un linguaggio, si comincia a usare un linguaggio che è un linguaggio di tipo religioso. Perché si fa? Perché il linguaggio religioso è un linguaggio largamente comprensibile, è un linguaggio, come dire, di sentimenti più che di razionalità, è un linguaggio che evoca in tutti una partecipazione, una commozione, e che serve molto bene a quello che si deve fare. Ad esempio, solo per fare un esempio, quando questa è un'operazione che viene fatta in tutta Europa e viene fatta anche qui, quando si deve scegliere tra i moltissimi morti che non hanno volto, il milite ignoto, così viene chiamato, e viene scelto nella Basilica di Aquileia, lo sceglie la madre di un irredentista che era fuggito in Italia per combattere con l'esercito italiano, e si crea una sorta di processione, così viene chiamata, una sorta di processione che attraversa tutta l'Italia. Se voi andate a leggere nei giornali dell'epoca i termini con cui si descrive questa processione, vedete che i termini sono proprio di carattere religioso. L'altare della patria a Roma, la magnifica, non so come la volete chiamare, insomma, l'altare della patria a Roma è indicato come il presepe verso il quale si deve andare, saltando naturalmente l'avversione o il silenzio delle regioni rosse, che vedono passare questo treno col milite ignoto dentro, nella bara ovviamente, ma vengono dipinte come demoni che si allontanano da questa sacralità che viene così celebrata. Ma al di là di queste immagini, voi sapete che appunto uno dei primi tentativi per, mi vedete in parte sì, in parte no, vabbè, quello che è, aiuto, cosa è successo? No, niente, blocca in alto, ho sbagliato qualcosa. Ma
no, vai, vedete? Tranquilla, si sente benissimo.
Si sente? Si vede qualcosa, il ciuffo, sì?
Boh. Sì, tranquilla.
Allora, cioè D'Annunzio è uno dei primi che tenta proprio di sfondare e di attrarre gli irrequieti, i ribelli, verso appunto le nuove terre, su chi fa leva. fa leva su i soldati che tornano, insomma, sui reduci che tornano assolutamente insoddisfatti e assolutamente sbandati. Qua ho combinato qualcosa, ma va bene lo stesso. E mi sentite? Raul?
Sì, va benissimo. Vai tranquilla.
La vediamo, professoressa. Vado,
ecco. Com'è?
Vai tranquilla.
Boh, no, ma c'era un'altra voce che mi stava dicendo qualcosa, va bene. Comunque, insomma, organizza la marcia, anche qui, stiamo attenti alle parole. La marcia su Fiume raccoglie i reduci scontenti, raccoglie giovani ribelli, raccoglie scapestrati di diversa natura, ma raccoglie anche il consenso di una parte dell'esercito. E qui il problema è appunto questo: una parte dell'esercito sostiene queste operazioni. L'esercito che italiano che occupa, non vi meravigliate se è un termine giuridico, insomma, occupa, perché prima dell'annessione avviene l'occupazione di queste terre, l'occupazione. Noi abbiamo un governatorato militare che occupa e governa queste terre. Dopodiché ci sarà un'amministrazione civile, dopodiché ci sarà una piccolissima fase di semidemocrazia liberale sempre, e dopo avviene il fascismo. Il governatorato militare è un sistema composito, purtroppo, perché noi abbiamo un governatore militare che è Petiti di Roreto, il quale si rende conto di trovarsi in una situazione assolutamente complessa e complicata e raccomanda molta attenzione. Non vuole precipitare le cose in nessun modo. Però esistono altre parti dell'esercito guidate a questo punto dal Duca Emanuele Filiberto, e il vincitore, il capo della terza armata, che hanno idee totalmente diverse, quindi idee di conquista, idee di disprezzo nei confronti di quelli che vengono denominati, come appunto vi ho detto, gli schiavi meridionali, e quindi pensa queste parti dell'esercito insieme ad Annunzio, per un certo periodo pensano di creare da qui una spinta di carattere rivoluzionario e capace di abbattere il governo di democrazia liberale, di stentata, aggiungerei io, democrazia liberale. Sono loro che alla fine vincono. Non è neanche D'Annunzio, come vi avrà spiegato bene il professor Puppo, perché D'Annunzio a un certo punto, scusate, semplifico, anche perché sennò la cosa diventa mortifera, è un poeta, è un così uno stravagante signore che occupa, insomma, che occupa Fiume e la occupa decidendo cose in contrasto tra loro, dando libertà assoluta alle più diverse manifestazioni artistiche, spirituali, quello che volete. E sicuramente non è la persona che possa guidare in questa fase la costruzione vera di un altro tipo di Stato. Chi pensa a un altro tipo di Stato, a una rivoluzione di tipo diverso, scusate la cacofonia dei due termini messi insieme, è Benito Mussolini, il quale parte da un'esperienza, come voi sapete, socialista massimalista, dopo diventa interventista e dopo si sposta verso il nazionalismo più acceso. Mussolini e coloro che seguono la linea di Mussolini capisce bene che l'esperienza di Fiume si deve chiudere per poter fare un'altra marcia, e questa volta la marcia su Roma. Vedete come marcia su Fiume, marcia su Roma, poi ci sarà anche la marcia per la conquista dell'Alto Adige, una marcia rappresentativa per la conquista di queste terre, che sono già state comprese, diciamo, nei nuovi confini dettati dai trattati internazionali, ma devono essere ricomprese nella formula fascista. Allora Mussolini via via si sgancia da D'Annunzio, e insieme a lui si sganciano da D'Annunzio personaggi molto significativi e anche molto diversi, e qui non, di diversa natura. Qui non mi soffermerò, solo su uno, che è Francesco Giunta, che diventa il capo del fascismo di confine. Francesco Giunta è fiorentino d'origine, è un personaggio che ha alle spalle un'esperienza sindacale importante, sindacalismo rivoluzionario, sindacalismo che mette insieme anarchismo, nazionalismo e cose di vario genere, e lui diciamo diventa il capo, il RAS, quella volta si chiamavano RAS, a Trieste, con una capacità non solo di linguaggio, e dopo leggeremo alcune cose, ma con una capacità anche di organizzare le diverse frange di questo nuovo movimento che si chiama movimento fascista. Da chi è costituito e perché si costituisce il movimento fascista? Il movimento fascista si costituisce intorno alle squadre, no? Siamo sempre all'interno di una terminologia di tipo particolare, le squadre fasciste, e si formano molto presto a Trieste. Voi non mi vedete, io sto cercando la denominazione giusta. Non si tratta di tantissime persone, e non si tratta di tantissime persone attive. Si parla, noi avevamo avviato delle ricerche sullo squadrismo fascista, e purtroppo ancora non siamo arrivati alla fine, diciamo, di questa ricerca. Ci sono circa 14.700 circa iscritti alla federazione fascista, di attivi, di quelli che si muovono, che però sono anche capaci di coinvolgere gente, ci sono circa 156 soggetti nella sola Trieste. Perché insisto su Trieste? Perché da Trieste poi le squadre violente partono e si dirigono in Friuli, a Pordenone. Pordenone quella volta non era provincia, però era una zona industriale importante nella bassa friulana, in tutto il territorio, in Istria con particolare violenza, a Pola con particolare violenza. Ora voi mi direte: ma questi violenti, qual era l'ambiente in cui questi violenti si muovono? Era un ambiente violento. Io prima vi ho parlato di persone che tornano, tra virgolette, fuori di testa, che non reggono, insomma, sbandati. Però tante volte una soluzione, una via di soluzione a queste forme di sbandamento è appunto la violenza. È il momento in cui le manifestazioni anche violente da parte del mondo operaio e dei socialisti massimalisti si fanno importanti. E tant'è che un rappresentante del vecchio socialismo austro-ungarico, ricordatevi che qui siamo sempre in una zona che guarda all'impero, e nonostante i nuovi confini, dice: questi personaggi io un capo era Aldo Oberdorfer. E io queste persone non le capisco più. Questi non stanno ad ascoltare, questi agiscono senza pensare. Tant'è che questo vecchio capo dell'austromarxismo, insieme ad altri capi dell'austromarxismo, un po' alla volta si allontanano dalla politica attiva. E nel 21, come tutti voi sapete, in tutta Italia e quindi anche qui, nasce il Partito Comunista d'Italia. Quindi siamo in una fase di violenza generalizzata, in cui le squadre tuttavia esercitano un tipo di violenza in qualche modo diversa. Le squadre che si muovono, vi dicevo prima, da Trieste e ad altre parti, le squadre che hanno molto spesso il sostegno dell'esercito, il sostegno di parti dell'esercito perlomeno. E noi queste cose le abbiamo studiate, le abbiamo viste attraverso i fondi d'archivio e attraverso poi le diverse i giornali, ma insomma è stato uno studio parecchio accurato. Tenete conto che questi benedetti squadristi, Giunta in particolare, hanno di nuovo, e torno sul linguaggio, hanno un linguaggio molto forte, molto coinvolgente. Ad esempio, sullo squadrismo, Giunta dice nelle sue memorie. Se io dico nelle sue memorie, poi il professore vi spiegherà perché insisto su questo discorso di memorie. Allora, lo squadrismo dice, intanto intitola le memorie Essenza dello squadrismo. Lo squadrismo dice: non fu soltanto esaltazione del manganello e della violenza fine a se stessa, ma intervento chirurgico, intelligente e necessario, che non si schierò a servizio dei potenti contro gli umili, dei privilegiati contro i poveri, dei padroni contro gli operai, qui salto, ma fu milizia disciplinata e cosciente, sostenuta da un fervido spirito di sacrificio al servizio di un grande ideale, che fu motivo di lotta per i vivi e miraggio luminoso per i morti. Allora il fascismo anche qui si presenta come quel movimento che non si fa semplicemente da tutore, diciamo, degli interessi forti, no? Degli industriali, dei grandi proprietari terrieri. Veramente a Trieste la proprietà terriera era limitata, diverso discorso si può fare per il Friuli, ma si presenta come movimento di conciliazione, di corporazione tra, e qui semplifico, tra diciamo datori di lavoro e lavoratori. E il nemico non sono i poveri, non sono i lavoratori, il nemico sono tutti diciamo i cosiddetti stranieri e in particolare gli slavi, sempre con la denominazione che vi ho evocato prima, e il nemico sono le organizzazioni sindacali e politiche di sinistra. Perché? Perché innanzitutto rappresentano un contropotere sia dello Stato liberale debole, ma soprattutto un contropotere rispetto al movimento fascista e a quello che diventerà da lì a poco, nel 21, il partito fascista. Quindi diciamo, Giunta dice: noi combattiamo queste organizzazioni, ma teniamo ben presente che non combattiamo i poveri, che non combattiamo, usano anche la parola proletariato. Con queste realtà bisognerà trovare momenti di fusione, di unione, di comunicazione. E nel momento in cui il fascismo si insedia e comincia a dar fuoco, diciamo, alle sedi sindacali, alle sedi delle cooperative operaie. Dovete tener conto che il socialismo austro-ungarico aveva molto sviluppato una rete solidale di cooperative, di mutuo soccorso, di assistenza sanitaria, insomma di tutto un po'. Cioè era un socialismo che andava molto nel concreto. E si fanno saltare tutte queste si dà fuoco, l'assalto, no? L'assalto è la parola d'ordine, l'assalto a queste sedi, sia nella Venezia Giulia, sia in Friuli, sia appunto a Venezia Giulia, comprendente anche l'Istria in questo caso, comprendente anche Pola, che era piazza marittima molto, molto importante. E questa gente. È famoso, insomma, il rogo del Narodni Dom. Credo che voi sappiate, se non altro perché adesso vedete la ricostruzione di quell'edificio, l'edificio che si trova in centro città era in qualche modo una sfida che gli sloveni e in parte anche i croati avevano portato contro l'italianità che voleva essere prevalente e voleva essere prevalente in tutta l'area del confine orientale. In parte era prevalente numericamente, però da parte dei nazionalismi, dell'irredentismo nazionalista, questa disparità veniva sottolineata come conflittualità, non come disparità che poteva portare anche dei frutti benefici. Vedi Slata, per ad esempio, come idea. E la battaglia contro gli slavi e contro l'insediamento delle popolazioni slovene a Trieste e croate in Istria è una battaglia estremamente forte, estremamente violenta. E l'incendio del Narodni Dom, che costituiva, diciamo, una rivendicazione slovena di essere presenti nella città, questo rogo, diciamo, che è stato poi ben descritto da Boris Pahor in uno dei suoi primi, non nel primo, ma insomma in un suo volume che appunto si intitola Rogo nel Porto, è l'esempio di quello che sta succedendo. Una manifestazione organizzata dopo che erano accaduti degli incidenti in Istria con l'uccisione, perché la tensione era fortissima, con l'uccisione di due militari, insomma del comandante Gulli. A Trieste c'è ancora una via a lui dedicata, e di un macchinista, anche lì erano avvenute sommosse, e si procede a una manifestazione organizzata e tenuta in pugno appunto da questo benedetto Francesco Giunta. Non solo si distrugge sotto gli occhi dei militari, tenete conto sempre di questa disparità, non solo ma si distruggono anche le sedi, gli studi di avvocati sloveni e croati, si distruggono case di questi personaggi, uffici, sedi della comunità slovena. Si vuole dare un segno assolutamente, assolutamente preciso. E diciamo che su questo avvenimento ci sono state moltissime discussioni, c'è stata una rievocazione proprio quest'anno. Non è stato mai portato nessuno a processo, siamo nel 1920, ancora il fascismo non è al potere, siamo nel 1920 e non è stato mai portato nessuno a processo, così che noi non abbiamo una, diciamo, definizione giudiziaria di questo avvenimento. Quello che possiamo ricostruire si fa attraverso le carte, testimonianze no, ma attraverso le carte, attraverso ricordi, insomma, di quel tempo passato. Diventa il simbolo, diciamo, del fascismo di confine, il rogo del Narodny Dom, cioè di questa casa del popolo all'interno della quale c'era un famoso albergo, il Balkan. Diventa il simbolo che si celebra, però si celebra fino a un determinato punto, perché dopodiché, come dire, i simboli del fascismo di confine, nel momento in cui il fascismo va al potere e chiede stabilizzazione e chiede alleanze ed ha alleanze con i ceti dirigenti del passato, quindi della finanza, delle banche, dell'industria, e questi atti di violenza bruta vengono in qualche modo messi da parte, così che nelle celebrazioni, anche quando si celebra il decennale dell'avvento del fascismo, vengono un po' questi avvenimenti vengono un po' messi da parte. E che cosa si celebra allora? Si celebra tutta la tradizione irredentista nazionalista. Tutti gli irredentisti non erano nazionalisti, alcuni erano democratici, altri nazionalisti, ma tutti vengono riportati dal fascismo nel lembo, diciamo, nel seno dell'irredentismo nazionalista. E così abbiamo i grandi eroi, abbiamo Oberdan, abbiamo, vabbè, il Milite Ignoto, poi abbiamo tutta questa marea di cimiteri della Grande Guerra, attraverso i quali Mussolini passa e ripassa moltissime volte, proprio per esaltare la guerra, porta lì gli invalidi di guerra per far vedere queste ferite, per consolidare questa idea di grande Italia che ha diritto a tutto a questo punto, insomma, ha diritto ad espandersi e a fortificarsi. Sono molto, ma molto interessanti le immagini che saltano fuori da questa idea del fascismo di confine, e che in qualche maniera vengono propalate, vengono diffuse anche nel resto del territorio nazionale. Dunque, già vi dicevo questo discorso, vabbè, forse è già superato, ma una parentesi: marcia su Fiume, marcia per la riconquista dell'Alto Adige, marcia su Roma. Tutto questo discorso delle marce è un discorso estremamente, estremamente importante. Che cosa, adesso solo due parole, poi facciamo un poco di pausa. Che cosa comporta, a parte il discorso della violenza, insomma, il fascismo di confine? E quello che succede nel resto d'Italia, quindi via via proprio la dittatura, poi negli anni successivi una dittatura totalitaria, quindi la sconfitta di tutte l'opposizione, la persecuzione delle opposizioni. La cosa che a Trieste diventa particolarmente come dire, evidente e anche degradante, a mio parere, è questa dispersione, allontanamento di tutti coloro che non erano italiani da non so quante generazioni, perché come voi sapete Trieste, la Venezia Giulia, cioè gli italiani, se vai a scavare, non so quante ce n'erano. E non so quanti ce ne siano adesso. E quindi gli austriaci che vengono, o vengono a compromessi, ma diciamo nel mondo del funzionariato, vengono allontanati. Certo, non vengono allontanati i capi d'azienda, coloro che avevano in mano le banche, coloro che ne sapevano di cantieri, questi non possono essere allontanati, possono essere più in là negli anni 30 soppiantati da personalità italiane e fasciste in particolare, ma in questo momento no. tutte le altre popolazioni, i cosiddetti diversi, sono messi ai margini, e chi sopporta, diciamo, il peso maggiore di questa divisione, di questa frattura, sono sicuramente gli sloveni ed i croati, considerati di civiltà inferiore. Di civiltà inferiore, e non solo per questo, ma considerati una minaccia perché ai confini orientali si è formato uno stato, anche quello traballante, ma vabbè, uno stato che è la Jugoslavia. Quindi pensano, temono che un'influenza jugoslava possa in qualche modo contrastare il predominio fascista. Tenete conto che direi pecunia non olet, e quindi cioè il denaro da qualunque parte viene, va bene, e quindi rapporti anche commerciali con la Jugoslavia venivano fatti, ma per tenere insieme il fronte interno e girare intorno a questa parola di consenso, un nemico esterno bisogna trovarlo. Qui mi fermerei 10 minuti, se non vi dispiace. Se avete domande da fare, Raul.